File 11, pagina 71. Capitolo 11. L'isolamento di Roberto. Ero considerato un comunista. Piero. Gli assistenti avevano nei confronti di Roberto un rapporto più duro. Lo tenevano di più sotto controllo perché si ribellava. Lo chiamavano il comunista o il marxista. Ricordo che una volta, finito di mangiare, la suora ha detto: «Domani è festa e si va a messa». Roberto le ha risposto: «Io non ci vado. Non mi interessa perché non ci credo». La suora, naturalmente, è andata a riferire tutto al prete. Io e un mio compagno abbiamo subito capito che avrebbe passato dei guai. Lui faceva quel che in quel momento gli sembrava giusto. Non accettava le imposizioni, ma la sua protesta non ci era chiara. Eravamo condizionati da quel che ci sentivamo dire. E io, personalmente, pensavo che si comportava in quel modo più per esibizionismo o voglia di protagonismo che per vera convinzione. In quel periodo tutti quelli del suo gruppo andavano contro l'organizzazione della famiglia. Noi più giovani li disapprovavamo, ma nello stesso tempo eravamo anche attratti da loro. Loro tentavano, almeno, di farsi rispettare dai superiori, di esprimere il loro dissenso apertamente. Ci offrivano degli spunti per pensare, per prendere coscienza, che potevamo pretendere di essere trattati diversamente. Ma non riuscivamo ad avvicinarli, c'era troppa distanza tra noi. E a noi mancava soprattutto il coraggio di opporci. Roberto. Quel periodo, scherzosamente, lo chiamavamo la primavera di Praga. Ci ribellavamo, a volte, in un modo un po' fine a se stesso. Eravamo irriverenti. Passava un prete ed esclamavamo: «Ecco il corvo!» E se erano giovani: «Ecco i piccoli corvi!» Poi ridevamo. Ma soprattutto mi ribellavo perché non capivo il motivo per cui io non potessi manifestare i miei dubbi. Appena ho provato a farlo, non ho trovato qualcuno che mi ascoltasse, che mi desse delle risposte, che rispettasse le mie inquietudini. Mi hanno sempre rinfacciato di mangiare nel piatto della provvidenza e di sputarci sopra. Non era così. Io ero un ragazzo che, come tutti, si poneva delle domande, ma questo era proibito. Mi veniva detto che il superiore era per noi come un padre, ma io mi ribellavo all'idea che un padre mi sapesse solo dire: «Tu sei in queste condizioni e quindi non puoi pretendere, e non devi, non devi, non devi. Devi invece obbedire, ascoltare la messa, pregare e ringraziare perché il Signore ti ha dato da mangiare». Ci dicevano che noi del Cottolengo dovevamo pregare per i peccati altrui. Noi eravamo i privilegiati di Dio, quelli che Lui più amava. Eravamo così per Sua volontà. Secondo loro, io sarei diventato spastico per riscattare i peccati del mondo con la mia sofferenza. Da piccolo anch'io accettavo questa spiegazione. In un certo senso mi rassicurava. Era una spiegazione comoda. Tutto era al suo posto, non c'era spazio per interrogativi inquietanti. Da una parte, i derelitti, nascosti e protetti dal mondo, che è cattivo. Dall'altra, i normali, che dovevano sentirsi in colpa perché fortunati, e dovevano di conseguenza aiutare quei poverini. Per questo motivo vedevi arrivare in istituto carovane di gente che sfilava davanti a noi ogni giorno e, uscendo, lasciava un obolo alla casa e a noi qualche caramella, come allo zoo. È così che questo istituto ha potuto investire miliardi in alberghi di lusso a Capri. No, io non potevo più accettare questa mentalità. Per loro dovevo stare buono, non agire, aspettare la consolazione nell'aldilà, rassegnarmi. No, non mi sono rassegnato. Io volevo vivere. Avevo il diritto di vivere. Mi hanno chiamato comunista. E se questo voleva dire che difendevo i diritti dei più deboli, allora ero comunista. Era comodo per loro attribuire alla volontà di Dio la nostra condizione. Era comodo, perché in questo modo si toglieva ogni responsabilità a loro e alla società. Tutto poteva rimanere così com'era. A noi pensavano le anime buone, che dedicavano la loro vita al cottolengo. Molte cose me le avevano insegnate i volontari studenti che venivano a passare qualche ora insieme a noi. Mi hanno subito accusato di frequentare troppo gli intellettuali, che andavano bene finché giocavano a pallone o intrattenevano i ragazzi più piccoli, non quando parlavano con noi di cose più serie. Tra gli anziani al San Giuseppe avrei potuto essere di cattivo esempio per i coetanei e i più piccoli. Io quindi prendevo coscienza di me, ragionavo sulla mia esistenza, sulla giustizia e sull'ingiustizia, e man mano mi entusiasmavo. Parlavo con tutti, cercavo di far capire anche ai miei compagni che avevano diritto ad avere un'esistenza diversa. Gli parlavo del mio desiderio di continuare gli studi, di vivere cioè una vita degna di questo nome. Ma quel che più dava fastidio era che io non nascondevo i miei dubbi sulla religione, in particolare che io non volevo andare a messa. Per questo un giorno mi hanno detto che era meglio che io mi trasferissi fra gli anziani. Potevo influenzare chi era ancora minorenne. E così è stato. Ho ricevuto una lettera e sono stato trasferito in un altro reparto. Questo è il testo integrale della lettera che mi è stata inviata il 19 settembre 1974 dal padre generale del Cottolengo. Aperte virgolette. Don E. ha voluto sottoporre al mio giudizio il tuo caso di coscienza. Come risposta ho espresso a lui il mio parere e lo esprimo adesso anche a te, che io non mi sento di importi d'autorità di compiere un atto che non sia sincero e spontaneo, però desidero anche dirti che lascio a te tutta la responsabilità di una simile decisione presa in questa casa che ti ospita. Mi è stato anche detto che è da alcuni anni che hai chiesto ai tuoi superiori di esimerti dal compiere un gesto che per te è solo una formalità esteriore. Devo darti atto che sei stato ossequiente a quanto ti è stato chiesto, però anch'io condivido la loro preoccupazione. Se tu sei maggiorenne, lì con te ci sono dei ragazzi non sufficientemente maturi, portati per l'età a scegliere ciò che è più comodo e non ciò che è un serio impegno religioso. Non vorrei che il tuo esempio fosse per loro un pretesto di chiedere, come te, l'esenzione da quello che sentono come un peso, senza una maturata convinzione personale. Mentre io ci tengo che col pane della Divina Provvidenza abbiano ad assimilare anche un po' di formazione religiosa, che li accompagni, se è possibile, per tutta la vita. Ci impegniamo gratuitamente a un servizio di carità, proprio per poter comunicare un dono spirituale che noi riteniamo il più prezioso. Quindi ti chiederei di scegliere un ambiente di tutti adulti, dove la tua libertà, in fatto di pratica cristiana, dia meno motivo di meraviglia. Se vuoi andare nell'infermeria San Giuseppe, dove so che ci sono dei letti vuoti e dove saresti ancora sempre della famiglia invalidi, io ne sarei contento, basta che ti metta d'accordo col tuo rettore. Spero che vorrai accettare questa soluzione, che non lede i tuoi diritti e risolve pacificamente il tuo problema. Chiuse virgolette. Nota. È da osservare che al momento dell'ammissione al Cottolengo si richiedeva la firma della seguente dichiarazione. Aperte virgolette. Io sottoscritto faccio rispettosa domanda alla direzione della piccola casa della Divina Provvidenza di essere accolto nella famiglia invalidi, promettendo da parte mia di accettare liberamente l'ordinamento che mi verrà imposto. Chiuse virgolette. Fine della nota. Sono stato confinato così tra gli anziani per altri 6 anni. Nessuno dei giovani mi poteva vedere o avvicinare. Se lo facevano, venivano subito minacciati di essere mandati via. L'unica concessione che avevo era di leggere tutto ciò che volevo. E così potevo avere tutti i giornali, da Famiglia Cristiana a Lotta Continua. Con gli anziani parlavo poco. Il reparto era grande come gli altri. Il camerone era diviso da una cucina. Da una parte c'era il San Giuseppe e dall'altra il San Camillo. Nel San Camillo vivevano gli anziani vissuti e invecchiati al Cottolengo, che come tali avevano diritto ad avere intorno al letto un tendone per la propria intimità. In questa infermeria c'era un anziano che amava molto dipingere. Interpretava nei suoi quadri le poesie che leggeva e gli avevano dato una stanzetta apposta per coltivare questo hobby. Gli altri, in genere, lavoravano per la legatoria che mandava su del lavoro. Dovevano piegare i fogli che uscivano dalla stampa, cucirli e incollare la copertina. Il San Giuseppe era invece un camerone unico con 40 letti, dove c'erano anziani che provenivano da fuori. Io vivevo lì. Ero il più giovane e avevo un grande amico che si chiamava Gilberto. Aveva 10 anni circa più di me. Era stato ricoverato perché non riusciva a lavorare come gli altri. Ha avuto una triste storia personale. Parlava molto bene dei suoi genitori, ma io ho avuto l'impressione che in realtà lo trascurassero, non si occupassero più molto di lui. Aveva una tetraparesi spastica, di gravità inferiore alla mia, ma aveva subito da piccolo un trauma al cervello, per cui aveva un'intelligenza un po' inferiore alla norma, ma non tanto grave, da impedirgli di studiare. È entrato nel Cottolengo a 19 anni ed è stato inserito nella famiglia dei buoni figli, tra gli insufficienti mentali. Poi lo hanno trasferito a San Vincenzo, dove l'ho conosciuto, ed infine è andato nel San Giuseppe, dove ci siamo rincontrati. In quel periodo io studiavo molto per conto mio e frequentavo un gruppo esterno. Lui si interessava molto a quel che facevo e mi ascoltava con interesse. Si faceva poi comprare il giornale sportivo e se lo faceva leggere. Io vedevo che avrebbe voluto provare a farlo da solo, allora cercavo di insegnargli, ma era troppo incostante. Avrebbe voluto imparare subito e non riuscirci lo metteva in crisi. Allora rinunciava. Era una persona simpatica e generosa che forse avrebbe potuto essere più aiutata a realizzare le sue capacità. Quando l'ho conosciuto io, forse era troppo tardi. È morto prima che me ne andassi io e per lui era stato un bene perché negli ultimi anni era caduto in depressione. In me vedeva un amico, qualcuno con cui parlare. Senza di me sarebbe rimasto solo. Si era molto attaccato anche a Piero quando abbiamo cominciato a studiare insieme. Io leggevo e studiavo in una veranda nel corridoio dove avevo una mia scrivania. La veranda era grande e con dei grandi finestroni. Era piena di luce, ma d'inverno faceva molto freddo perché era anche in mezzo alla corrente vicino a uno scalone. Leggevo molto e la mente evadeva dai confini angusti in cui mi trovavo. In quel periodo ho passato il mio tempo a leggere. Nella lettura ho trovato una ragione per vivere. Non so come avrei fatto diversamente. Leggevo molto e la mia mente evadeva dai confini angusti in cui mi trovavo. Ho letto Salgari e con lui ho vissuto molte avventure. Poi niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque, ma il mio autore preferito è stato, per tanto tempo, Pavese. Mi prestava i libri Giulio, un ragazzo che aveva fatto il liceo classico e che era entrato nella famiglia invalidi perché aveva un tumore allo stomaco. In Pavese mi riconoscevo per il suo pessimismo esistenziale, per la sua ricerca dell'amore che non ha mai trovato. Ma più che romanzi, leggevo saggi di politica, storia, filosofia. Studiare mi aiutava a ragionare. Tra quelle mura, per tanti anni, non avevo potuto cogliere la linea dell'orizzonte, cogliere il senso dell'infinito, far spaziare lo sguardo e sognare il futuro. Con la lettura la mia mente aveva potuto finalmente oltrepassare i limiti imposti dalla mia menomazione e dall'essere chiuso in istituto. Ora potevo anche iniziare a progettare. In quegli anni c'era molta voglia di cambiare, si vivevano molti ideali, che col tempo sono spariti, ma per me no. Forse si sono ridimensionati, hanno trovato un nuovo modo di esprimersi, ma sono ancora validi. Avrei voluto tornare a scuola, ma non era possibile uscire dal Cottolengo senza qualcuno che ti accompagnasse. Nessuno era allora disponibile a portarti fuori ogni mattino. Mi accontentavo di studiare da solo. Fra Giacomo mi ha fatto conoscere una ragazza che aveva appena preso la laurea in lettere. Io avrei voluto fare il classico e lei mi portava libri di latino, di greco, antologie di italiano. Io cercavo di studiare tutto, ma da solo non riuscivo ad affrontare argomenti troppo difficili. Mi sono impegnato nello studio del francese, che ho imparato a capire bene. Infatti riuscivo a leggere giornali francesi. Anche adesso me la cavo ancora. Non so parlarlo, del resto faccio già fatica a farmi capire nella mia lingua, figuriamoci in francese. In quegli anni mi veniva a trovare spesso Pippo, un amico che era uscito da poco dal Cottolengo e che era stato con me nella famiglia invalidi. Aveva avuto da ridire con Don E. e se n'era andato a vivere con sua madre, che abitava a Torino. Tornava ogni tanto a trovarmi e mi ha fatto conoscere un gruppo che lottava per i diritti delle persone handicappate, il CAH, Coordinamento Autogestione Handicappati. Il gruppo è nato nel 1976 con l'intento di aggregare persone che avevano lo scopo comune di lottare contro l'emarginazione. Alcuni di loro mi venivano a prendere più volte alla settimana, non solo per partecipare alle riunioni, ma anche per condividere momenti di svago. Ero molto contento di andare, ma le prime volte ero un po' bloccato. Temevo che non si prendessero iniziative pratiche, che si parlasse e non si arrivasse mai a nessuna conclusione. Partecipavano alle riunioni tante persone e lì ho potuto farmi tanti amici. La cosa più importante che ha fatto il CA è aver ottenuto nel 79 il servizio taxi. Il comune ti dà un blocchetto con dei buoni taxi. Per ogni buono consumato si paga poi il costo di un biglietto tranviario. Tutto questo in attesa che i mezzi pubblici siano adeguati alle esigenze dei portatori di handicap, ma per questo bisognerà aspettare, penso, ancora molto tempo. Questa conquista mi ha permesso di ripensare alla scuola, di poter frequentare la scuola superiore. Nel mio esilio avevo potuto leggere e studiare per conto mio. Ora sentivo l'esigenza di uscire e confrontarmi anche con gli altri. Sempre in quegli anni ho frequentato altri gruppi, come il circolo Lotta Comunista, dove non mi trovavo molto bene, perché facevano discorsi troppo ideologici, dove la persona scompariva, dove i problemi quotidiani, pratici, non venivano mai affrontati. La persona veniva schiacciata in un'analisi che era prettamente economica e politica. Pagina 77.